anzi, protestiamo da quando siamo nati veramente, perché la
povera mamma tua.
Sì, perché la sicurezza in ferrovia, quando io entrai nel 57 a fare il macchinista, si diceva che i macchinisti hanno un piede in galera e un piede al cimitero, perché la sicurezza, naturalmente, se si sbaglia o si va in galera o si va al cimitero. E da allora le storie sono, anzi, sarebbe troppo lunga raccontargliela, però la situazione è stata sotto controllo fino all'85, quando eravamo Ferrovie dello Stato. Dopo siamo passati FS e SPA e hanno inventato non più la sicurezza assoluta come c'era prima, ma una sicurezza che loro chiamano probabilistica, la inventò Schimberni, e da allora giù, per una decina d'anni, fino al 2000, noi avevamo registrato ben 54 macchinisti morti proprio per questa sicurezza probabilistica. Ora le cose erano un po' migliorate perché la tecnologia ha fatto il suo corso, ci sono degli strumenti abbastanza che danno assicurazione, però anche due anni fa addirittura un treno Freccia Rossa lì a Lodi è andato a sbattere, non per colpa di cosa, insomma gli incidenti ci sono. Ora, siccome queste ditte che appaltano tirano a fare soldi e basta e non si curano di sicurezza, la sicurezza è sempre diventata più tenue e già si era avvertito degli incidenti che vengono tacitati dalle ferrovie perché non li fanno granché reclame. Per fortuna non c'è stato morti, e se non c'è morti la chiudono in casa. E noi anche lunedì, questo qui, tanto per raccontarvi le cose, c'è stato lì all'Ormatello un tamponamento di due treni merci con
Ricordato poc'anzi, con due macchinisti feriti.
Due macchinisti feriti, e allora abbiamo ripreso la mano insieme a quelli di Viareggio, che stanno combattendo, perché a Viareggio ci furono 32 morti, ma qualche mese fa c'è stato un altro treno carico sempre di GPL che per fortuna non ha fatto quella tragedia, e quindi, preoccupati anche loro, ci siamo messi insieme e si è chiesto un incontro all'Agenzia della Sicurezza Ferroviaria. Questo incontro c'è stato lunedì e c'è stato mercoledì, e noi mercoledì mattina, mentre tre dei nostri andavano dentro a discutere di questa sicurezza che secondo noi ancora non è arrivata a quello che non si vuole, noi abbiamo fatto un presidio. Guarda caso, la notte è venuto questo incidente che per fortuna non ha occasionato morti, ma che ha distrutto tutta la struttura, perché è cascato il portale e portava tutti i fili, e quindi il servizio è andato a rambler. Questo ci deve insegnare, perché se le cose vanno così, se i carri, dovete sapere, tanto perché i nostri ascoltatori lo sappiano, prima, quando c'era la sicurezza assoluta, i carri venivano tutti monitorati, quando anche quelli esteri che venivano in Italia, c'era un'apposita officina a Milano dove venivano messi meglio capi tecnici, un'officina che gli faceva gli ultrasuoni, controllava tutti gli assali prima di metterli in circuito e davano una sicurezza. Ora questa officina non c'è più, i controlli si fanno alla Ioboia, evidentemente ogni tanto qualche carro si spezza, e lo di Viareggio si spezzò e fece 32 morti. Questo di oggi si è spezzato un asse di un treno.
Ezio, il gestore di questo convoglio merci se ne è lavato le mani, il GTS Rail, ha detto: ma quel carro non è mio, come se lui non fosse responsabile.
Questo è lo scarico a barile che fanno sempre. Io morirò e non avrò la soddisfazione di vedere incolpato o in galera un dirigente delle ferrovie, mentre in tutte le ferrovie estere, quando succedono gli incidenti, i ministri, i direttori generali saltano, in ferrovia non mai, anzi c'era un sistema bene oleato, che c'era un ingegnere, si chiamava ingegner Diana, ingegnere pagato alle ferrovie, che era sempre quello che doveva, era il CTU dei disastri ferroviari, e quindi tutto veniva fatto. Gli unici incolpati erano gli operatori, i capistazione, i macchinisti. Errore umano, sempre l'errore umano. Addirittura, non vi mettete a ridere, ma c'era un segnale che produceva dei danni. Sono stati 63 incidenti sulle vele quadre, abbiamo avuto prima di farle rimuovere. Non è che addirittura c'era l'incidente, se vi ricordate, del pendolino a Piacenza, dove c'era, mi pare, non sarebbe avvenuto se avevano lasciato le cose come stavano, perché c'era una boa, cioè una boa che, se il macchinista avessi sbagliato, frenava il treno, e certo, siccome si perdeva 15 secondi nel passare il ponte, la levarono, e dopo il treno invece di passarci a 110 si passò a 150, deragliò, cioè. Quindi le colpe sono ben evidenti della dirigenza, ma mai un dirigente. Io pensavo prima di morire di vedere Moretti in galera, perché cioè, era stato condannato, questa volta finalmente, invece anche lui, ho la sensazione,
se l'è squagliata anche stavolta. Senti Ezio, ma perché non ci spieghi come funziona la struttura privata delle merci? Perché viaggiano sulle stessi binari dei passeggeri? Perché avvengono costantemente questi disastri anche economici? Perché minimo ieri quella giornata sarà costata 10 milioni, 15 milioni, mi sembra, no?
Allora dovete sapere che le ferrovie dello Stato 1964, con 225.000 ferrovieri, tra ditte appaltatrici e ferrovieri, 225.000, chiusero il bilancio in pareggio, 1964. Perché oggi sono 60.000? Va bene, se le regioni non pagano tutti i treni pendolari, ogni regione paga miliardi di spesa, sarebbe un costo. Perché è cambiata la situazione? È cambiata perché nel 1964 noi portavamo il 30% delle merci e delle merci trasportate in Italia. Ora portiamo solo il 6%, perché tutto viene trasportato per autostrada, tiri. Vedete queste file immense, pensate che qui a Firenze c'erano 410 macchinisti impegnati nei treni merci, c'erano altri 80 macchinisti impegnati nei treni ferrate, si chiamavano BBB, BBC, BBDR, eccetera, erano BBD estremamente veloci, e la sera partivano da Villa Literno o da Reggio Calabria e arrivavano la mattina a Milano. Anzi, c'era un ingegnere che aveva inventato un carro per montare sopra i tiri e scenderli a Milano, fu licenziato, si chiamava Romagnoli, aveva impegnato la vita a fare un carro con le cose basse, no? Che il tir montava sopra e scendeva a Milano, lo licenziarono perché la scelta era stata quella dell'autostrada, della politica degli anelli, eccetera, eccetera. Allora, con questi servizi merci, la ferrovia aveva un introito enorme, vi ho detto, 1964, bilancio in pareggio, e il segreto era il trasporto delle merci. Dopo, naturalmente, ci veniva soltanto le merci povere, cioè legname grande, ferracci, eccetera, eccetera. Le cose sono cambiate e hanno ripreso in mano i privati, facendo dei treni a composizione bloccata. C'hanno dei contratti che dal porto di Livorno va a Trieste o viceversa, e queste ditte, guardano storie, queste ditte sono belle, 42 imprese ferroviarie che corrono sulle strutture pagate dallo Stato delle Ferrovie, così come anche Italo e gli altri, pagano un piccolo pedaggio, va bene, un piccolo pedaggio che gli consente di fare grandi profitti, e quando si fa il profitto tutto il resto conta poco, c'è lo scaricabarile, questo aereo non è mio, quest'altro è tuo, quando si arriva fino a che c'è da riscuotere sono tutti sua, ma quando dopo c'è da rispondere, quando c'è da rispondere, insomma il discorso è la solita storia. Qui è come gli incidenti ferroviari, cioè i morti sul lavoro, voi sapete, dovete sapere che nel 1920, ho letto in questi giorni, c'è stato un incidente ferroviario a Ronta, perché la ferrovia per andare al nord passava da Borgo San Lorenzo Marradi Faenza, va bene, e un giorno nel 1920 su un dirupo deragliò una macchina e morirono due macchinisti. Ebbene, ci furono i trasporti di questi due morti sul lavoro e videro, c'è scritto, 25.000 cittadini di Firenze andarono a portare via questi due morti. Pensate, la sensibilità che c'era nel 1920 su un problema di morti sul lavoro. Oggi se muore 5 o 6 persone tutti insieme non ce lo racconto nemmeno, perché ormai siamo entrati in un giro di profitto tale che se ormai è diventato all'ordine del giorno che della produzione ci devono lasciare le penne i poveri operai, capito? Questo ormai è inutile che io ve lo racconti, lo sapete meglio di me. Io ho fatto 182 indagini sugli incidenti in ferrovia nella mia vita e tutte le volte ero così bravo fra virgolette, perché facevo il macchinista e quando succedevano incidenti mi bastavano 3 telefonate, sapere a che ora era avvenuto, come era avvenuto, e sapevo di chi era la colpa. Qualche volta si sbaglia anche noi, ma però lo sbaglio dell'uomo dovrebbe essere sempre prevedibile e dovrebbero i dirigenti pensare come facevano prima. Prima dovete sapere che avevano pensato che nelle scese c'erano i binari di salvamento, cioè se il macchinista non frenava o si rompevano i freni, c'era un binario che le riportava in salita. Insomma, era tutto previsto, c'è la sicurezza. Dopo questa sicurezza ormai è andata sul piano probabilistico e ci si guarda quanto si spende, e se muore qualcuno sopra è sempre un affare perché si risparmia.
Ezio, noi ti ringraziamo perché sei stato veramente esaustivo. Quel rammarico che c'è è che di fronte a questa tua lunghissima esperienza le denunce fatte sono andate tutte a pallino, ovviamente c'era. Che cosa dovremmo dire ai nostri ascoltatori che sono anche utenti del trasporto ferroviario, ovviamente eccetera? Purtroppo dovremmo dire solo subite, ce lo diciamo da solo, perché tanto alla prossima volta, visto che le cose vanno così, in virtù del fatto che anche se voi preparate una costituzione di parte civile c'è il rischio che la magistratura ve la rigetti, oppure se non la rigetta non la prende in considerazione fino in fondo, perché sembra quasi solo un atto d'accusa, invece non è una proposta per solvere ovviamente il problema, per riuscire, come dire, a eliminare nella percentuale giusta il concetto di disastro, ovviamente eccetera. E a maggior ragione verifichiamo quante merci pericolose viaggiano per ferrovia, come del resto anche su gomma, eccetera eccetera, senza alcuna cautela o principio di precauzione.
È così, anzi per la verità devo dare una buona notizia, un fulmine a ciel sereno. 3 giorni fa la Cassazione ci ha dato ragione, che c'era un pericolo di sassi che cascava sui binario, la ferrovia l'avevano trascurato, è cascato un masso e il macchinista ci ha battuto contro e è morto. Noi ci siamo costituiti parte civile e dopo la prima volta alla fine dai, la Cassazione 3 giorni fa ha confermato il nostro diritto e ha condannato i dirigenti sui soldi, no? Le galere ormai per i dirigenti non ci sono. Bene, io vi ringrazio e se avevo modo di parlare posso anche allungare il discorso.
No, ti ringraziamo perché sei stato veramente esaustivo. Comunque considera sempre che la radio è a disposizione per qualsiasi emergenza, ma soprattutto per illustrare ai nostri ascoltatori e a coloro i quali ci ascoltano un po' dovunque che il problema è grave, è permanente.